Vota Simone, vota Simone, vota Simone, vota Simone, vota Simone, vota Simone.
24 mattino.
No, ma no, non mi trovate in lista con Simone Spezia, detto Simone, che... Caro Paolo, buongiorno, ultimo giorno di campagna elettorale.
Nel rischio di trovarmi invece un voto Simone in lista, ho deciso oggi di saltare completamente la politica per due o tre motivi che ti spiego. Anzi, spiego agli ascoltatori brevemente. Primo, perché non c'è niente di neanche di gustoso, insomma, le cose principali le hai già dette tu e sono veramente minime. Questa finale di campagna elettorale è singolarmente moscio, insomma, mi sono letto stamattina dalle 4 tutte le interviste, tutte le cose, non ho trovato niente che non fosse scontato. Le cose forse più divertenti sono alcuni siparietti televisivi, ma sostanzialmente non c'è stato il botto. Io sono convinto che il botto ci sarà nei risultati. Sono convinto che ci sarà il sorpresone il lunedì mattina, però a questo punto farei una raccomandazione agli ascoltatori di non fidarsi degli exit poll, aspettare, avere un po' di pazienza, cioè guardarli, perché siamo tutti ammalati, quindi li guarderemo alle 11 di sera quando verranno fuori, ma perché ho visto anche quegli olandesi danno un testa a testa con una leggera prevalenza della sinistra, ma insomma un seggio, una cosa veramente di scarso rilievo, ma si orientano tutti a darli sul testa a testa, e di aspettare pazientemente, andarsene a dormire, cioè guardare prima la televisione perché è divertente vedere queste le persone che lo faranno, che pattinano un po' sul ghiaccio. Se i risultati sono quelli, con tutti, con la premessa, se i risultati sono quelli che danno i sondaggi o gli exit poll, ma aspettare lunedì mattina quando ci saranno dati più certi, perché ne parleremo noi lunedì mattina. Il fatto che non ci sia stato il botto è a maggior conferma, e sarà difficile per i sondaggisti, ove mai si ci fosse qualcosa di molto diverso da quello che prevedevano 15 giorni fa, sarà difficile per loro dire: ah, ma sai, noi l'avevamo rilevato ma non lo potevamo dire, nel senso che non è accaduto niente di così rilevante che abbia potuto spostare le intenzioni di voto, e quindi sarà una grande prova per coloro che fanno i sondaggi. E poi niente, aspetteremo, sappiamo che lunedì mattina saranno scrutinati solo quelli per le europee, poi nella giornata verranno scrutinati quelli per le amministrative, quindi la giornata di lunedì sarà una giornata abbastanza piena lì sì di possibili sorprese. Che dire, adesso aspettate due giorni con i giornali, ve li scrivo io già da ora. Il pericolo dell'astensione, allarme astensione altissima,
già oggi, già oggi
l'ho visto. Ragazzi, questo discorso dell'astensione, per carità, è un dato allarmante se molti si astengono, si sono astenuti anche in Olanda quasi la metà, mi sembra, degli elettori, e è un dato fisiologico, ma serve a riempire le pagine dei giornali il tema degli astenuti nei due o tre giorni prima che si conoscano i risultati. Poi vedrete che da quando si conoscono i risultati, così l'astensionismo rimarrà un argomento per i perdenti, cioè gli sconfitti diranno: sì, vabbè, noi siamo stati sconfitti, ma è una cosa minore rispetto al vero allarme generale che è per l'astensione. È un copione scritto da 20-30 anni, insomma, noi giornalisti lo facciamo con la mano sinistra. Ovviamente il fatto principale su tutti i giornali di tutto il mondo sono le celebrazioni del D-Day che si sono svolte ieri, e sono importanti per due motivi. Uno, per il taglio, è la prima volta che viene dato un taglio politico così forte alla celebrazione del D-Day. Erano gli 80 anni, che l'Ucraina è la nuova Normandia, sostanzialmente così titola Repubblica, così titola Il Foglio, così titolano molti giornali, e le implicazioni sono enormi, le implicazioni di questo discorso, sono il discorso che ha tenuto Biden in più occasioni, non solo il discorso ufficiale in questi giorni, sono veramente molto importanti, anche perché ieri Zelensky è stato accolto come un eroe di Stato, cioè, c'è un episodio, a un certo punto il candidato Trudeau gli ha presentato uno degli ultimi reduci. Sono importanti queste celebrazioni perché l'ultima volta ce ne stavano pochissimi in carrozzella, è ovvio, no? 80 anni dopo vuol dire che avevano 20 anni, che sono tutte persone intorno ai 100 anni, il prossimo decennale non ce ne saranno più, si immagina, oppure per un miracolo ce ne potrà essere uno. Ma dicevo, Zelensky è stato presentato uno in carrozzella e questo in carrozzella, un eroe superstite dello sbarco in Normandia, ha preso la mano di Zelensky per baciargliela. Zelensky ovviamente ha capito che la cosa era impropria. Kiev Independent stamattina racconta l'episodio con molti particolari, si è commosso. Si è fatto lui per baciare la mano a quelli che avevano, a rappresentanti di coloro che avevano liberato l'Europa, e poi in generale è stato accolto come se fosse un grandissimo protagonista. L'ultimo decennale c'era Poroshenko 10 anni fa, Poroshenko era stato quasi ignorato. Ed è buffo, quasi tutti i giornali americani fanno un confronto con le celebrazioni dell'ultimo decennale, quelle del 2014, perché nel 2014 la Russia aveva già preso in febbraio la Crimea, quindi il fattaccio che dà origine a tutte le tensioni era già accaduto, però andò tranquillamente Putin, si intrattenne tranquillamente con Obama, che evidentemente non aveva dato un risalto a questo episodio, Poroshenko, c'era il leader ucraino di allora, si intrattennero, e così cosa è cambiato in 10 anni? È un dato importante, ma anche l'insensibilità allora, cioè tutti quelli che scrivono dicono beh, era tutto chiaro fin dall'inizio, ma è chiaro un corno, nel senso che le celebrazioni di 10 anni fa furono ben diverse, e sulle celebrazioni passate, secondo i giornali americani, il miglior discorso e il più anticipatore, il più visionario fu quello dell'84, del quarantennale di Reagan, il quale fece un discorso simile a quello di Obama di oggi, molto proiettato,
cioè di Biden,
avanti.
Allora, sì, di Biden, no? Hai detto di Obama di oggi.
Di Biden. Dicevo, quale fece un discorso molto proiettato in avanti sulla Russia, sul confronto, erano invitati i russi ovviamente, e Mattarella è stato, che era presente, rappresentante dell'Italia, è stato accolto molto, con molto calore, molto bene, molto omaggiato, anche perché è uno delle persone, dei personaggi internazionali più sensibili alla questione dell'Ucraina. Il pezzo migliore, cioè fra i pezzi migliori oggi, è quello di Riccardo Sorrentino su Sole 24 Ore. Segnala appunto che
L'implicazione, insomma, politica di dire che l'Ucraina è la nuova Normandia, perché in Normandia sbarcarono gli alleati, e quindi cioè, se la frase ha un significato.
In Normandia, ma l'operazione in Normandia, ma Macron ha avuto la correttezza di ricordarlo bene, sottolinearlo bene, fu resa possibile anche dal fatto che i sovietici premevano dall'altra parte sulla Germania nazista. Se la Germania nazista in quel momento non si fosse trovata a combattere anche su due fronti, quindi anche o se non soprattutto con i sovietici, probabilmente quello sbarco sarebbe stato respinto, comunque la guerra avrebbe avuto un tono molto diverso.
Da dire, scusami Paolo, perché qua già stanno partendo un po' di ascoltatori con la solita storia, guerra fondai, guardate, qua stiamo semplicemente riferendo quello che è successo ieri e quali sono le caratteristiche, è una questione di analisi politica di quello che è successo ieri questa celebrazione, non è un ragionamento...
Nessuno vuole rendersi conto che io leggo i giornali, io la mattina mi do come compito di leggere i giornali e di trasferirne in modo sintetico gli umori, punto. Non è che sto dicendo secondo me bisogna combattere l'Ucraina, anzi ti dirò la verità che lo trovo un po' calcato come paragone, anche perché la situazione è talmente diversa che è difficile, però è importante rilevarlo, vuol dire che Biden dopo mesi di incertezza americana sulla questione dell'invio delle armi, perché è pressato da Trump e anche il modo più che dignitoso con cui Mattarella, che l'Italia oggi è un paese che non è che i giornali italiani degli altri paesi non se ne siano accorti, l'Italia sta facendo passettini indietro perché fa finta di non capire che la questione posta da tutti gli altri paesi della NATO, che colpire, un conto è attaccare la Russia, dirigersi verso Mosca, dire, mandare dei missili sul Cremlino, un conto è attaccare una limitata area da cui partono i missili su Kharkiv, che dista pochi chilometri dal confine russo, e quindi è evidente che come fai a difendere Kharkiv se... perché gli Kharkiv fu attaccata anche precedentemente, un anno fa, anzi un anno e mezzo fa, ma veniva attaccata dall'esercito russo in Ucraina, e allora la guerra si combatteva in Ucraina. Adesso non è più l'esercito russo in Ucraina, o non è soltanto l'esercito russo in Ucraina che attacca Kharkiv, ma anche missili che piovono da basi militari russe che sono oltre il confine, e quindi è limitato a questo, insomma. Io anche qua mi limito a riferire quelle che sono le motivazioni di chi sostiene tutti, per Stoltenberg fu il primo, ma poi gli andarono dietro anche francesi, inglesi, tedeschi e ovviamente gli Stati Uniti, questa è la loro situazione. Mi ha molto colpito favorevolmente, lo devo citare, due giornali, uno il Avvenire con un articolo di Fabio Carminati e un altro il Manifesto con un articolo di Stefano Mauro, tutti e due articoli fatti molto bene, che tengono l'attenzione sulle altre guerre, perché uno dei difetti dei giornali italiani è quello che, in questo caso stiamo parlando del Sudan, in Sudan stanno succedendo delle cose orribili. Il titolo, l'Avvenire dedica tutta pagina all'articolo di Carminati, è "Urla dal silenzio del Sudan in guerra, 150 vittime nel villaggio bombardato". Sono 14 mesi da quando è iniziato il conflitto. "Guerra del Sudan, torna la pulizia etnica, nel Darfur alla fame", questo invece è il pezzo di Stefano Mauro. Questo è un ottimo esempio di giornalismo, nel senso non di sottostimare le guerre che sono aperte, ma di guardare anche le altre, perché a volte succedono, ci sono dei drammi che sono fortissimi. Mi sto dilungando.
Considera solo questo, solo per dare una cifra agli ascoltatori: i morti, secondo l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, Tom Perriello, sarebbero 150.000 e 7 milioni gli sfollati. Questa è la dimensione di quello che sta avvenendo. Basta,
dunque, sempre per sullo sbarco in Normandia, oggi mi è piaciuto il Foglio che pubblica un articolo, cioè un intervento di Joseph Ratzinger del 2004, vent'anni fa, contro il pacifismo assoluto, in cui c'è scritto che la difesa del diritto può e deve in alcune circostanze fare ricorso a una forza commisurata, altrimenti significa capitolare davanti all'iniquità. Insomma, un discorso molto interessante, molto diverso da quelli che si ascoltano nella chiesa di oggi. Così come mi ha molto capito, per buttarla a ridere, un articolo di Luigi Mascheroni sulla prima pagina del giornale, che cita tutti i giornali, telegiornali, Uno Mattina, Studio Aperto, che dappertutto erano chiamato lo sbarco in Lombardia. In Italia questo D-Day è stato, oggi celebriamo lo sbarco in Lombardia. Per molti italiani che hanno guardato,
ci abbiamo scherzato molto questa mattina su questa cosa qua dello sbarco in Lombardia.
Si celebrano oggi gli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli alleati in Lombardia.
Ma guarda, secondo me là è tutto partito dal conduttore, dal lapsus di un conduttore di Uno Mattina Estate, poi la cosa è girata sui social. Secondo me gli altri colleghi che fanno la conduzione l'hanno visto e gli è rimasto in testa, e quindi poi quando sei là durante la diretta gli è partita. Vabbè, senti Paolo, siamo quasi in chiusura, hai altro da segnalarmi?
Uno, che Gutierrez ha fatto un discorso molto allarmistico a New York sul clima, in cui ha detto che bisogna vietare la pubblicità ai produttori di combustibili. Giustamente Mattia Feltri gli dice: ma vietare la pubblicità qua è un problema, puoi pure vietare la pubblicità di una cosa molto brutta. Ma e l'altro invece che mi ha colpito veramente tantissimo è un articolo così nella cronaca romana del Messaggero: il depistaggio del Papa, attesa a Casal Bertone, si presenta Ottavia, la periodica visita alle periferie in compagnia di Monsignor Fisichella, spostata all'ultimo minuto per problemi legati alla sicurezza, colpa di un post su Facebook. Insomma, c'è un clima strano di attenzione alla sicurezza, il Papa ha dovuto spostare il viaggio, e c'è un caso che è approfondito oggi dal Corriere della Sera, un articolo di Fabrizio Caccia, di un cardinale che ha messo una trappola a un funzionario che vendeva documenti che già anni fa aveva provato con uno di Michelangelo Buonarroti, adesso con uno della scuola attribuita agli allievi di Gian Lorenzo Bernini. E c'è, insomma, c'è un clima, segnalo che c'è un clima strano in Vaticano intorno al problema di sicurezza. Sembra di essere tornati agli ultimi tempi di Papa Benedetto XVI, quando, ti ricordi, scoppiavano cose relative
tensioni
a documenti
di questo
trafugati.
Tipo, sì, certo.
Esatto.
Allora, caro
punto
Paolo,
basta, e poi
ti chiudo, tanto lunedì di europei parliamo naturalmente. Una pausa dopo.
24 mattino.
Dunque, ci apprestiamo a questo, ci avviciniamo a questo fine settimana elettorale dappertutto. Ieri, come sapete, ha votato l'Olanda, oggi voteranno l'Irlanda, sabato Lettonia, Malta e Slovacchia. L'unico altro paese che vota su due giorni è la Repubblica Ceca. Le urne saranno aperte oggi e sabato, da noi sabato e domenica, tutti gli altri voteranno domenica. È un'elezione considerata da molti un'elezione fondamentale per ovviamente gli equilibri futuri dell'Unione Europea, con un grande rischio che ci si trovi di fronte a un Parlamento europeo estremamente frammentato e la difficoltà di trovare una maggioranza. Insieme siamo alla conclusione di una campagna elettorale, a dire il vero, non brillantissima. L'avete sentito anche da questi microfoni alla fin fine, no? Si è stati molto poco, molto relativamente sui grandi temi europei. Di questo parliamo stamattina e lo facciamo con il nostro Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno e bentornato, eccoci.
Buongiorno, grazie.
E con Flavia Perina, giornalista, scrittrice, ex parlamentare, editorialista della Stampa. Ciao Flavia, bentornata anche a te. È piacere di averti con
Salve
noi.
Salve a tutti, bentrovati.
Allora, Beda, mi sembra che, insomma, da quel che leggevamo nei giorni scorsi, che proprio questa ascesa forte dei partiti di destra fa sì che l'idea di una composizione di una maggioranza simile a quella che c'è stata fino adesso all'interno del Parlamento europeo sia tutto sommato piuttosto difficile.
Bisogna aspettare i risultati. Io sono meno negativo, meno pessimista o meno forse vincolato dai sondaggi. È ancora presto evidentemente per capire. Il dato olandese è un dato interessante perché mostra un leggero calo dell'estrema destra, una forza relativa dei partiti di sinistra. Ho la sensazione che numericamente, la coalizione che ha governato negli ultimi 5 anni, popolare, socialista, liberale, potrebbe avere i numeri per continuare a governare. I sondaggi mostrano che potrebbe avere fra i 389 e i 400 seggi rispetto a una maggioranza necessaria di 361, quindi un margine di circa 20-40 seggi. Evidentemente è una coalizione abbastanza eterogenea che già nel corso degli ultimi 5 anni ha avuto difficoltà a rimanere compatta, ed è lì l'aspetto più probabilmente più pericoloso, nel senso che c'è bisogno di un margine sufficiente oltre la maggioranza per essere sicuri che questa coalizione regga. E evidentemente lo sguardo corre in particolare all'elezione del presidente della Commissione, che potrebbe svolgersi già in luglio. Quello è un voto, a differenza di un voto normale, è un voto segreto, ed è lì il momento in cui capiremo quanto questa coalizione, se dovesse uscire vincente comunque dalle elezioni, sarà sufficientemente compatta per sia votare il nuovo presidente della Commissione, sia poi governare per i prossimi 5 anni.
Sì, solo una piccola nota per gli ascoltatori che già protestano. Quello a cui faceva riferimento Beda Romano, a fronte del calo avuto dal partito di Geert Wilders, è ovviamente basato sugli exit poll, ma non è basato sulla legislatura precedente, su 5 anni fa. Stiamo parlando del fatto che l'Olanda è un paese che è andato al voto 6 mesi fa per le sue elezioni politiche, e il calo lieve registrato dalla forza di Geert Wilders è un calo rispetto a quel voto, non rispetto alle precedenti europee. Poi è chiaro che prende 6 seggi in più secondo gli exit poll rispetto a quanti non ne avesse nella precedente legislatura europea. Però è un ragionamento che guarda quest'ultima fase politica, evidentemente. Insomma, Beda Romano non ha bisogno di difese, però era giusto per dare un chiarimento
Grazie.
agli ascoltatori. Flavia Perina, c'è anche l'impressione, qua poi vorrei sentire anche Beda, è che già Beda in parte ce lo rappresentava un po' sotto traccia, è che ci si possa trovare di fronte a forze politiche, a famiglie politiche europee che al loro interno si frammentano molto, e diciamo l'Italia è anche una buona rappresentazione di questo, no?
Sì, no, sicuramente il tema soprattutto della guerra divide trasversalmente le diverse famiglie europee che al loro interno hanno sensibilità differenti. Noi non dobbiamo dimenticare che 5 anni fa Ursula von der Leyen fu eletta Presidente della Commissione con soltanto 8 voti di scarto. Fu un'elezione molto complessa e sofferta. È probabilmente uno scenario che potrebbe ripetersi dopo questo voto, e anche se forse proprio memori di quel tipo di esperienza, i governi, che sono poi quelli che esprimono il voto sul Presidente della Commissione, non riescano a trovare un accordo di qualità su nomi che in qualche modo trovino proprio nel voto segreto dei sostegni più larghi di quelli espressi dalla maggioranza. Tuttavia, per l'Italia, secondo me, l'Italia ha vissuto questa campagna elettorale più come una sfida interna che una sfida esterna. Non ci si preoccupa tanto, al di là dei discorsi che i leader hanno fatto nelle chiusure elettorali, su qua si sceglie fra 2 modelli di Europa, o di qua o di là. Non ci si preoccupa tanto di questo tipo di come finirà a livello europeo la partita, ma ci si è preoccupati moltissimo della conferma o della smentita di ogni singolo leader di partito impegnato in questa campagna. Questo è un test è stato vissuto come un test per le leadership italiane, e l'esito del voto determinerà delle cose più all'interno del nostro paese che probabilmente è all'esterno.
Forse anche su anche questo, no, ha un impatto sull'astensionismo, Flavia, alla fine, no? Perché, per così dire, siamo sempre convocati a una sorta di referendum costante sui leader, con una serie di appuntamenti elettorali sempre, spesso estremamente ravvicinati, abbiamo avuto due tornate di regionali, cioè è tutto un po' così, e quindi poi il rischio di disaffezione forse dipende anche da questo.
Sì, chi non è interessato a partecipare appunto al referendum sui leader, o chi appartiene a quella vasta area di voto d'opinione che stenta a riconoscersi appunto in questa rappresentazione della politica, alla fine preferisce rimanere a casa piuttosto che andare alle urne. Il voto ormai sta diventando qualcosa che riguarda solo le tifoserie, le curve degli elettori, cioè quelli che hanno già deciso un pezzo prima per chi andare a votare. Le campagne elettorali non spostano molto né dal punto di vista delle scelte elettorali né dal punto di vista della partecipazione al voto. Questo è un problema molto serio. Noi siamo l'unico paese che nelle ultime europee, mentre in tutta Europa aumentavano le percentuali di partecipazione al voto, l'Italia in assoluta controtendenza ha diminuito questa percentuale, e lo stesso scenario potrebbe registrarsi in questa tornata elettorale.
Beda, ma quanto pesa, tu che sei, diciamo, non solo un grande conoscitore dell'Europa, sei là a Bruxelles da molti anni, ma insomma i paesi europei li conosci bene, quanto è specifica italiana questa cosa di concentrarsi sulla sfida interna e non sulla sfida europea?
Credo che sia vero per molti paesi, soprattutto quelli più grandi, evidentemente. La Francia, per esempio, quest'anno le elezioni europee sono viste, a torto o a ragione, come un termometro in vista delle prossime presidenziali, evidentemente. Anche se in cuor loro tutti i francesi, o quasi, sanno perfettamente che l'elettore francese vota in modo diverso alle elezioni europee e alle elezioni presidenziali, non fosse altro che perché le elezioni presidenziali sono a due turni, mentre le elezioni europee sono a un turno solo. È spesso in Francia un voto di protesta, e in effetti domenica, secondo i sondaggi, il Rassemblement National dovrebbe ottenere intorno al 30% dei voti ed essere il primo partito addirittura in Francia. Lo sguardo però in Francia oggi è tutto rivolto al 27, quando si voterà per le presidenziali, e il timore, visto il successo previsto domenica, è di assistere all'arrivo all'Eliseo di un esponente del Rassemblement National. Oggi questo aspetto gioca moltissimo, evidentemente, in Francia. Come dicevo prima, è vero soprattutto per i paesi più grandi, un po' meno per quelli più piccoli. Il Belgio fa eccezione, perché quest'anno il Belgio vota domenica sia per le europee che per le legislative che per le regionali.
Ah, okay.
quindi domenica,
un election day niente male.
No. Domenica sera i belgi sapranno il loro destino per i prossimi 5 anni a tutti i livelli di governo.
Non sarebbe male questa cosa qua. Poi, appunto, ripeto, qualcuno a un certo punto mi spiegherà perché siamo l'unico paese, insieme alla Repubblica Ceca, che deve votare in 2 giorni, mentre tutti gli altri sono in grado. Persino il Belgio vota in un giorno per 3 elezioni diverse: quella che decide la guida del governo, in sostanza la guida del Parlamento e la guida del governo, quella che decide la guida delle regioni e quella che decide chi mandare al Parlamento europeo. Massimo da Roma, buongiorno.
Buongiorno a lei e grazie delle vostre.
Oh, le dico subito che non può fare, faccio il preavviso, siamo in par condicio, non può fare dichiarazioni di voto, quindi se la riflessione è altra è benvenuta, prego.
Sì, è altra, precede il voto la mia riflessione. Io sono un rappresentante della generazione Erasmus, universitario negli anni 90, Interrail e quant'altro. L'Europa che noi è stata presentata e che abbiamo sognato allora non è quella di oggi, assolutamente no. Quindi tutto quello che è la discussione sugli elettorati credo debba tener conto anche di questo. Se vuole le
sì,
dico anche
se,
cosa.
Allora per temi, se può abbastanza rapidamente in
certamente
20 secondi.
Allora quell'Europa lì veniva noi guardavamo in Italia guardavamo al nord Europa, cioè alla Francia, le grandi diritti sociali del welfare scomparso in via di estinzione anche lì in Francia, alle grandi democrazie socialdemocratiche del nord Europa, al Benelux, a queste realtà qui che sono di loro peggiorate, ma l'Europa invece è diventata capitalismo puro. Allora questo ha avuto un riflesso anche sociale in tutti i paesi, e io credo che non sia soltanto una questione italiana, e poi questo probabilmente sì. Si riflette anche nelle crisi che abbiamo anche governativamente nei singoli paesi, perché poi l'Europa chiaramente indica la direzione,
sì.
Ecco.
Sì, no, 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 allora il punto è chiaro, il punto è chiaro, e anche Massimo emerge, se posso naturalmente, la sua collocazione politica su questo fronte, però è giusto anche questo, è anche giusto ragionare su questo. E più in generale, Flavia, la riflessione di Massimo, da qualsiasi lato la si prenda politicamente, è una riflessione interessante, cioè c'è un pezzo di elettorato sia a sinistra che a destra, lasciamo stare gli slogan, le cose eccetera eccetera, che come dire, si è trovato parzialmente deluso o completamente deluso da come ha funzionato l'Europa. Forse è anche questo il tema,
Ma questa è l'onda lunga dell'euroscetticismo che 5 anni fa dominava il nostro paese. Noi non dobbiamo dimenticarci che noi avevamo 3 dei principali partiti italiani 5 anni fa che sostenevano più o meno apertamente l'uscita dall'Europa sull'onda dell'esperienza della Brexit, e addirittura qualcuno l'uscita dall'euro, cioè quel tipo di massa elettorale che diede percentuali super ragguardevoli, ad esempio alla Lega di 5 anni fa il 34% a Matteo Salvini, non è che si perde, che si dissipa, è ovvio che è un elettorato che continua a guardare con grande sospetto e scarsa adesione al continente europeo, ritenuto responsabile, che è stato un po' il pungibol di tutte le classi dirigenti politiche italiane, sia alla destra sia alla sinistra. Quando qualcosa non andava bene dicevano vabbè, ma ce lo chiede l'Europa, era diventato una specie di mantra, come se allora dobbiamo tenere in ordine sì. i bilanci, non possiamo mettere soldi qui, non possiamo mettere soldi là perché ci sono i vincoli europei, ed è ovvio che l'Europa non ha potuto farsi una buona fama anche quando ha agito per il bene, no? Noi abbiamo visto nel contesto del Covid, nel contesto del PNRR, l'Europa ha fatto debito comune di cui l'Italia è stata uno dei principali beneficiari, ma questa cosa non è presente a nessuno. A tutti è presente invece il fatto che se non possiamo investire liberamente debito nei servizi sociali o in quant'altro, è colpa dell'Europa.
E mentre invece, come sappiamo perfettamente, è colpa del fatto che un debito al 140% del PIL. Ecco. Detto ciò, e qua dobbiamo veramente chiudere. Ringrazio Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Flavia Perina, giornalista e scrittrice, per essere stato con noi, editore di Stella Stampa. Io sono in realtà abbastanza convinto ci sia qualcosa di un po' più profondo anche in quello che ci diceva Massimo, e che prescinde dalla propaganda antieuropea che è stata fatta in questi anni, cioè c'è forse un senso di delusione che passa anche attraverso altro. È difficile da leggere, difficile da percepire, per carità, pieno di elementi, anche pieno di propaganda, ovvio, ma forse c'è qualcosa di più, nonostante tutto il bene alla fin fine che l'Europa ci ha fatto, che ci crediate oppure no. Bene, andate a votare sabato e domenica, tra l'altro c'è anche un'ondata di amministrative discretamente forte. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:10, iniziamo subito dopo 6:15, iniziamo subito dopo GR24 con una puntata speciale di 24 mattino, sarà così sia lunedì che martedì, che avremo anche i dati delle amministrative. Dunque ci sentiamo lunedì mattina, buon voto a tutti da Simone Spezia, dalla squadra di 24 mattino, Carmelo Laricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.